al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, buongiorno anche allo staff tecnico e di regia. Allora, oggi dobbiamo andare a Porta Pia, nel centro di Roma, dopo le manifestazioni di sabato scorso. Continua proprio in quest'area il presidio dei manifestanti e le tende dicono le smontiamo dopo l'incontro con il ministro Lupi, incontro che ci dovrebbe essere oggi pomeriggio. Abbiamo letto dai notizie, dai giornali le varie notizie dei disordini della manifestazione di sabato, ma anche della determinazione di molti manifestanti pacifici di avere risposte dal governo per capire che cosa vogliono, se hanno raggiunto almeno in parte il loro obiettivo. La nostra inviata proprio a Porta Pia, Antonella Palermo, benvenuta, buongiorno. Pronto, Antonella? Allora, eccoci, siamo in collegamento. Ecco, la diretta ci ha salvato per il rotto della cuffia. Pronto, Antonella?
Sì, benvenuta. Mi sentite?
Ti sentiamo. Allora, questa è la diretta.
Mi trovo a Porta Pia, come giustamente dicevi, davanti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Qui prosegue il presidio dei manifestanti, sono una trentina, una dozzina di tende, sono accampati a turno da sabato sera e appunto intendono proseguire questa protesta almeno fino all'incontro previsto per questo pomeriggio alle 17 con il ministro Maurizio Lupi, e si attende anche il sindaco di Roma Ignazio Marino. Devo dire che i manifestanti non intralciano in alcun modo il traffico, stanno occupando il parcheggio antistante il dicastero con un atteggiamento di assoluta tranquillità, lo vorrei ben sottolineare questo. Ci sono tre gazebo sui quali ci sono un po' di striscioni con diverse sigle, blocchi precari metropolitani che sono coloro che hanno organizzato di fatto la manifestazione di sabato, nonché questo presidio, cioè il coordinamento dei cittadini della lotta per la casa, le associazioni di inquilini abitanti, Action, Diritti in Movimento, l'Unione dei sindacali di base, poi Notav. Insomma, chi è venuto qui sostanzialmente si batte per il diritto alla casa, il diritto al lavoro. Infatti all'attenzione lo striscione Una sola grande opera, casa e reddito per tutti, e poi ancora Don't delay, squat today, cioè non rimandare, non ti dimenticare di occupare, partecipa, organizzati, occupa. Accanto a me c'è Irene, che coinvolgiamo subito per farci spiegare più nel dettaglio i motivi di questo presidio e le attese per questo incontro di questo pomeriggio.
E allora, i motivi di questo presidio, che in realtà è un assedio, sono sintetizzati nello slogan che ha dato vita alla sollevazione del 19 ottobre, appunto, e poi all'accampata qui a Porta Pia, e dello slogan Una sola grande opera, casa e reddito per tutti. La manifestazione è stata costruita da diverse realtà sociali e territoriali, è stata lanciata dalla rete Abitare nella Crisi, che è una rete che riunisce tutti i movimenti per il diritto all'abitare che stanno in giro per l'Italia. Tra l'altro è una data che è stata assunta anche a livello europeo, per cui sul diritto alla casa il 19 è stata una mobilitazione europea in tante città, da Lisbona a Madrid, Barcellona, a Atene.
Qui ci sono molte persone che vivono per forza di cose in case occupate.
Sì, vivono in case occupate, viviamo in case occupate, anch'io vivo in una casa occupata.
Dove?
Perché chiaramente io vivo in un'ex scuola al Collatino, ma sono tantissime le occupazioni a Roma. E tra l'altro dal 6 dicembre in poi c'è stata una moltiplicazione, un'ondata di nuove occupazioni legate chiaramente all'avanzare della crisi. Tra l'altro, mentre fino a qualche anno fa chi occupava erano prevalentemente i giovani o i migranti, ultimamente stiamo vedendo tantissimi italiani, anche appartenenti al cosiddetto ceto medio impoverito, che devono scegliere appunto con la perdita del lavoro se pagare l'affitto e morire di fame, oppure invece se con uno scatto di dignità andarsi a riprendere un pezzo di reddito mettendosi un tetto sulla testa chiaramente non sottraendo niente a nessuno, perché quello che si occupa sono stabili privati di grandi proprietari, parliamo di stabili di Caltagirone, di Salini, di Unicredit o spazi pubblici che appartengono appunto, che sono di proprietà pubblica e che invece di essere utilizzati vengono messi in vendita per fare cassa, per sanare delle casse disastrate che chiaramente non verranno sanate con quei soldi. Invece questi spazi potrebbero risolvere l'emergenza e le emergenze sociali, prima fra tutti quella abitativa, appunto, e dal basso si dimostra che ci sono le soluzioni possibili, ed eccoci qui, insomma.
Che cosa vi attendete dall'incontro con il ministro?
Ma in realtà non è che ci atteniamo molto, cioè siamo molto contenti perché intanto il tema casa, la questione abitativa, che è stata completamente assente nell'agenda politica di questo governo, sia riuscita a imporsi, e quindi chiaramente leggiamo il segnale dell'incontro con il ministro Lupi come una vittoria da questo punto di vista. Il ministro, insomma, questo governo evidentemente non può fare finta che il problema casa non sia un'emergenza sociale. È la grande manifestazione del 19, ma ovviamente tutto il percorso che ha proceduto la costruzione di quella mobilitazione, l'assedio che continua qui, ma l'assedio che continua nelle città, perché oggi
un assedio non violento, lo vorrei sottolineare,
un assedio fatto di rabbia.
Antonella, scusami, chiedi gentilmente alla tua ospite se i giornali, mass media in generale, hanno davvero proposto al pubblico quello che i manifestanti vogliono, o se secondo loro
infatti è toccato un tasto molto molto importante, perché già mi anticipavano dai racconti che ho raccolto prima di questo collegamento che non sono affatto contenti di come certa stampa ha parlato di questa manifestazione.
Se fai velocemente questa domanda, poi io posso presentare la seconda ospite.
Allora, Irene, parliamo di come la stampa ha raccontato la vostra protesta dal vostro punto di vista.
Ma intanto parliamo del ruolo che ha avuto la stampa nelle settimane che hanno preceduto la protesta. Ci sono articoli davvero tremendi che, voglio dire, dimostrano che in questo paese i mezzi di informazione non sono mezzi di informazione, sono intanto perché sono in mano alle grosse lobby, poteri economici che evidentemente hanno la necessità di veicolare determinati messaggi, pensiamo al Tempo, a Caltagirone, insomma sono di proprietà di grossi costruttori e speculatori. La stampa ci ha raccontato come dei violenti, la stampa ha provato a mettere in piedi una campagna terroristica provando a scoraggiare la partecipazione alla manifestazione. I grandi numeri di sabato, i contenuti che sono sono emersi dalla manifestazione
non sono stati trasmessi e raccontati, secondo
non
voi?
Sono stati trasmessi e raccontati in un primo momento, in realtà poi anche la stampa peggiore ha dovuto fare i conti con quanto accaduto, col fatto che a Roma non sono scesi gli spaccavetrine, ma sono scesi precari, decine di migliaia di precari che hanno tanta dignità.
Ok.
Antonella, ecco, allora presento sì, velocemente la nostra ospite, perché abbiamo bisogno anche del commento, dell'analisi di un esperto. Francesca Forno, docente di sociologia presso l'Università degli Studi di Bergamo, benvenuta, buongiorno e grazie.
Buongiorno.
Ovviamente.
Buongiorno.
Allora, in questo contesto, sentite ovviamente una delle partecipanti a queste manifestazioni, come si inseriscono meglio tali manifestazioni nel quadro comunque di una democrazia attuale?
Sicuramente molto spesso si guardano queste manifestazioni collettive, queste dimostrazioni, appunto, come diceva anche la protagonista nell'intervento precedente, con allarmismo. La stampa ne fa un motivo di notizialità di quanto scrive. In realtà, come ben dimostrava anche l'intervento precedente, chi partecipa a queste manifestazioni ha una gran voglia e grande desiderio di democrazia. Le manifestazioni stesse, così come altre forme di partecipazione alla sfera politica, vogliono portare all'attenzione dei governanti determinate problemi, criticità, che si ha la sensazione che appunto le istituzioni non prendano sufficientemente in carico. Quindi in realtà ciò che viene spesso visto con, o pensato con ansia o con preoccupazione, non è altro che un bisogno di riconoscimento e un riconoscimento anche dei processi democratici. Non a caso chi partecipa a queste manifestazioni, le nostre ricerche mettono bene in evidenza che sono persone che hanno forte fiducia nelle istituzioni democratiche, magari una bassa fiducia rispetto al personale politico e ai partiti politici, che ritengono non funzionino adeguatamente come canali di mediazione della domanda.
I temi per cui questa gente manifesta riguardano il tema della casa, il lavoro, quindi necessità base per una vita degna, e tuttavia la dimensione è internazionale, perché arrivano da tutta Europa a manifestare nelle varie città.
Questo è un fatto importante. Ci sono alcuni studiosi che mettono in evidenza come la globalizzazione neoliberista abbia portato non a un riemergere delle classi sociali come le conoscevamo una volta, ma a una spaccatura ancora più evidente e pericolosa tra chi è incluso e chi è escluso da questi processi. Ed è proprio per questo che si vedono oggi riemergere tematiche che pensavamo aver superato, come appunto il diritto alla casa, il diritto al lavoro. Vediamo riemergere una disoccupazione massiccia con percentuali molto alte, soprattutto tra i giovani. Rivediamo emergere la partecipazione di questi due giorni di manifestazione dei migranti, è stata importantissima anche come numericamente, perché vediamo riemergere nuove forme di schiavitù, di caporalato, che chiaramente non sono accettabili negli stati democratici. Questo non è un problema solamente italiano, anche se in Italia alcuni fenomeni sono molto più accentuati.
Antonella, chiedo scusa alla dottoressa Forno, ci ricolleghiamo con Porta Pia. Antonella, volevo sapere un po' l'identikit di questi ragazzi che sono accampati a Porta Pia. Quanti anni hanno? Se sono studenti, lavoratori precari?
Ecco, c'è una partecipazione assolutamente trasversale, devo dire. Ci sono studenti di poco più di 20 anni senza lavoro che hanno fatto un po' di tutto, arrangiandosi appunto con lavori di fortuna, senza però mai poter raccontare su una progettualità, su contratti a tempo determinato, tutto in nero, giustamente ci raccontavano, e che quindi si ritrovano senza un lavoro, senza una casa e sono costretti ad occupare. C'era una madre di famiglia che ho avvicinato poco fa, madre di 4 figli, tra cui 3 minori, separata, il marito non le dà più alimenti, anche lei vive in un'abitazione appunto come occupante a Cinecittà, non potendo fare altro, e devo dire che dal suo racconto si notava anche proprio la sincerità, ecco, e l'onestà come dire di cuore che appunto l'ha portata a vivere questa situazione. Ma c'era anche un insegnante in pensione, un insegnante di biologia, matematica e fisica, che sposava la causa di tutti quanti. Ci sono migranti, ma anche persone con cittadinanza italiana che però sono il cui genitore, uno dei genitori è eritreo. Qui nel frattempo, quindi, una partecipazione davvero trasversale. Ecco, ci sono adesso 5 blindati della polizia con numerosi poliziotti che si stanno preparando a presidiare appunto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dove, come si diceva, questo pomeriggio alle 17 è atteso l'incontro con il ministro Lupi, che come diceva la nostra ragazza è già un risultato certo, importante.
Professoressa Forno, la dimensione di queste manifestazioni ha i connotati di un conflitto sociale oggi?
Ancora ovviamente è prematuro, dipenderà molto dalla risposta che daranno le istituzioni e anche alla capacità di auto-organizzazione degli stessi movimenti. Sappiamo che in questi giorni è stata rievocata un po' l'immagine del movimento dei movimenti. In realtà questo movimento che si è sviluppato e si è reso evidente in questi due giorni è in realtà una summa di tante esperienze anche molto locali. Dipenderà anche molto dalla risposta delle istituzioni, quello che noi chiamiamo le opportunità politiche che verranno poi date a questi movimenti, che ne determineranno anche le forme di azione. che generalmente appunto sono determinate anche dall'ambiente in cui questi attori operano.
Quindi non ci sono in un certo senso nemmeno più i cortei, le assemblee pubbliche in vecchio stile?
Sì, ieri lo era. diciamo che però, come ben diceva la ragazza che avete intervistato, ci sono anche altre pratiche di resistenza come quelle dell'occupazione, anche questa è una pratica vecchia anche se riattualizzata, ci sono anche altre pratiche che fanno da sfondo a questi movimenti, come per esempio altre pratiche come il coabitare insieme, delle soluzioni che i giovani trovano anche per risolvere la questione abitativa, no? Forme di co-housing, co-working. Quindi in realtà quello che è anche molto interessante di questo movimento è che quello che è successo in questi due giorni è anche il culmine di tante esperienze locali che provano a dare anche delle risposte concrete alle difficoltà. Questo passo è importante perché in realtà quello che aspettano questi giovani e non solo, perché appunto come diceva la vostra inviata c'è la popolazione di questa mobilitazione è variegata, però quello che aspettano è l'incontro con un ministro. Questo è importante, questo è anche un segno che forse la stampa, i media, ma anche noi ricercatori dovremmo osservare questa come positivamente, questo obiettivo di stimolare ma nello stesso tempo di incontro con le istituzioni, che chiaramente va contro a tutte le rappresentazioni che ne hanno fatte in questi giorni, che hanno sottolineato soprattutto l'aspetto violento.
Quindi c'è il desiderio di farsi ascoltare, di parlare. Di un confronto comunque.
Di riconoscimento di tematiche che effettivamente stanno diventando sempre più drammatiche, perché impediscono per esempio ai giovani di avere un futuro, di immaginarsi un proprio futuro, perché è vero, molti lavorano in mille lavoretti precari, sottopagati, però queste realtà raramente emergono, no? E non a caso emergono attraverso forme di protesta che cercano di attirare l'attenzione dei media prima e dei governanti dopo, proprio per stimolare delle risoluzioni anche appunto da parte delle istituzioni. Detto questo, è interessante anche come all'interno di questi movimenti vengano anche già praticate delle soluzioni, appunto come le forme di coabitazione tra i giovani, ad esempio per questi problemi legati proprio all'abitazione.
Antonella, ti restituisco la linea, non so, per chiudere, abbiamo al massimo un paio di minuti.
Sì, sono molto d'accordo con quanto sta dicendo la nostra ospite come analista di questi fenomeni, cioè mi sembra di capire, venendo sul campo, che qui non si protesta tanto per passare qualche notte a bivaccare, è comodo chiaramente dormire in tenda, non si protesta perché non si ha null'altro da fare, quindi si sceglie di vivere in strada per fare un po' di colore, si protesta per avere degli spazi di confronto, per stabilire un collegamento tra basso e alto, se vogliamo usare questi termini, e quindi si spera che questo incontro di questo pomeriggio possa essere il primo passo di questo percorso e possa portare a delle vite quantomeno più dignitose. Prima c'era un signore che mi raccontava di vivere a 50 chilometri da Roma con sua moglie e la bambina di 5 anni in un camper dal 6 giugno, percepisce 600 euro al mese, chiaramente non ha possibilità di pagarsi un affitto, ed è una delle tantissime storie di persone che sono qui e che sono un po' sparse in tutto il territorio nazionale.
Tra le persone che hai incontrato, qualcuno ti ha forse parlato della due giorni di assemblea generale dei movimenti, quella del 9 e 10 novembre? Hai avuto
No.
Qualcuno ti ha detto qualcosa, perché è attesa insomma questa 48 ore di confronto proprio per decidere le nuove future mosse di questi movimenti. Se non c'è altro, io ti saluto, Antonella. Non so.
Grazie a voi, per ora è tutto, a voi la linea da Porta Pia a Roma.
Grazie ad Antonella Palermo. Professoressa Forno, non so se vuole aggiungere qualcosa a questa analisi che abbiamo fatto di quello che sta succedendo a Roma, ma poi non solo, perché occupai, poi è questo il termine con cui vengono definite certe modalità di proteste, è una realtà che attraversa l'Europa. l'Europa tutta, ma anche il mondo intero, è globalizzazione, è l'era della globalizzazione, professoressa.
E penso che appunto questi fenomeni poi alla fine, come è stato anche questa vostra bella chiacchierata e trasmissione, in qualche modo diano voce a chi voce non le ha generalmente. Certo. Molto spesso chi va a queste manifestazioni, come dicevo prima, non solo sono persone che praticano già delle possibili soluzioni da cui le istituzioni possono anche imparare delle buone pratiche, penso a tutte le reti di altre economia, per esempio, che generano circuiti virtuosi dove vengono in qualche modo sostenute le economie virtuose, no? Questa è una crisi economica, no? E dall'altra parte queste persone sono spesso quelle che portano avanti azioni di mutuo aiuto, quindi molto spesso sono persone impegnate nel sociale e che hanno sotto, non solo subiscono i problemi della globalizzazione neoliberista, ma cercano anche di aiutarsi, aiutare, quindi sono molto consapevole poi della povertà.
Molto propositivi anche,
molto
insomma.
Propositivi, sì, e quindi andrebbero secondo me da noi studiosi, e ci impegniamo a farlo in questo nostro ruolo, ma soprattutto da voi mass media, ascoltati, cioè capito qual è la ragione del loro no, esattamente come avete fatto ascoltando la manifestante di prima, perché in questo modo probabilmente si possono stimolare anche delle risposte istituzionali più adeguate a non portare avanti
Benissimo.
Solamente i più privilegiati.
Grazie allora Francesca Forno, docente di sociologia presso l'Università degli Studi di Bergamo, grazie davvero per essere stata con noi e, come diciamo sempre, buona vita!
Buona vita, grazie a voi, arrivederci.